Dio è buono, come diamoci, dai. Dio è meraviglioso. Alleluia. Stasera so che quello che diremo leggendo la Bibbia, la Scrittura, so che sarà di grande aiuto per tutti e in maniera particolare per qualcuno.
Buonasera.
Ciao Pedro, un piacere vederti. Quindi stasera, tutte le volte che veniamo da te, sei tu a servirci. Stasera ti serviamo noi.
Il Signore serve
a
tutti noi.
Stasera sarai servito e liberito. E grazie a Dio qualcuno ha già pagato. Volevo leggere qualcosa con voi dagli Atti degli Apostoli al capitolo 12. Qualcosa che ci darà... Ormai... Atti, e dopo il Vangelo di Giovanni, e subito dopo il Vangelo di Giovanni. Atti 12. Voglio leggere sedici versi, dal versetto 1 al versetto 16, so che sarà... Perché tutti quanti noi, in un modo o in un altro, passiamo per situazioni che non capiamo, è vero o no? Tutti quanti noi passiamo per situazioni che non comprendiamo, a volte succedono delle cose, no? Preghiamo, crediamo, succedono cose che magari noi non comprendiamo. Questa sera ho sentito molto forte una parola di incoraggiamento per ognuno di noi, perché Dio ha sempre una parola in ogni momento per ognuno di noi. In Atti 12 è scritto così: ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece morire di spada Giovanni, fratello di Giacomo. Giacomo parla proprio di Giovanni l'apostolo. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi, era un momento del periodo di Pasqua. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di quattro picchetti, di quattro soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue preghiere a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Dite insieme a me, continue preghiere. Continue preghiere. Mentre Pietro era custodito nella prigione, continue preghiere a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Ora, la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a due soldati legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella, e percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse: cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse: avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando Pietro rientrò in sé, disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei giudei. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Dite insieme a me: erano radunati e pregavano. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinava cautamente per ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta. ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero: tu vaneggi. Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: ma non è lui, è il suo angelo. E Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Una delle cose che noi vediamo qui in maniera straordinaria è la liberazione di Pietro in maniera soprannaturale dalla prigione. Ma qualche versetto prima, se voi notate, al versetto 1, al versetto 3, è scritto che Erode, il re in quel tempo, che decise di perseguitare la Chiesa, uccise e fece uccidere Giacomo, il fratello di Giovanni. Ora, una delle cose che noi dobbiamo comprendere qua è che a volte accadono cose che noi non comprendiamo. Giacomo, Giovanni, Pietro erano tra i primi apostoli, quelli che Gesù aveva scelto. E una delle cose che noi vediamo qua, ed è una delle domande che suscita in noi, è: perché uno è morto e l'altro è stato liberato? Ed è una domanda che tutti quanti noi dobbiamo farci, ed è giusta che ce la facciamo, e anche se non ci sforziamo, ce la facciamo ugualmente. Cosa significa? Che Dio amava di più Pietro e meno Giacomo?
No.
Vuol dire che la Chiesa ha pregato meno per Giacomo e più per Pietro?
No.
No, è successo qualcosa che è inspiegabile e noi non riusciremo mai a comprendere tutto quello che accade. Quindi voglio chiederti di dire alla persona accanto a te: mettiti il cuore in pace. Dillo alla persona accanto a te: mettiti il cuore in pace. Perché non capirai mai tutto. Diglielo. Non capirai mai tutto. Mettiti il cuore in pace, perché ci saranno cose che non comprenderai mai finché vivi. Un giorno lo comprenderemo. Ma io ho imparato una lezione, che certe cose che non riuscivo a capire per anni, Dio poi me le ha spiegate dopo parecchi anni. E ho capito dopo parecchi anni che se lui me le avesse spiegate nel momento in cui glielo stavo chiedendo, io non avrei capito. Giacomo è stato ucciso di spada e la Chiesa pregava per lui. Pietro è stato imprigionato, è scritto qua al versetto 13, vedendo che questo era gradito ai giudei. I giudei gli piaceva vedere i cristiani uccisi, martoriati, perseguitati. E vedendo che questo piaceva ai giudei, quindi per avere un po' di favore a livello politico, fece arrestare anche Pietro. Allora vi chiedo, pensate che la Chiesa abbia pregato per Giacomo, sì o no?
Certo.
Ed è scritto che anche quando Pietro è stato arrestato, la Chiesa pregava. Ma voglio svelarvi una cosa da subito, voglio svelarvi la fine. Quando Pietro è stato liberato e lui andò a bussare alla porta, c'era una riunione di preghiera dentro quella casa proprio per la sua liberazione. Le persone stavano pregando per la sua liberazione e quando Pietro bussò, loro non credettero. Non è straordinario che continue preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per Pietro e quando Dio rispose, la Chiesa che pregava con fervore non credette a quello che Dio aveva appena fatto? Non rispecchia forse quello che ognuno di noi a volte vive? Preghiamo, 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 preghiamo. Quando le cose non accadono, chi vuoi? Ma quando le cose accadono, noi diciamo, non è possibile. Come per dire, non è possibile che Dio abbia fatto questo, perché vi spiego qual è il problema, cosa succede dentro di noi. Il tuo cuore e il mio cuore sono stati creati da Dio per credere, ma la tua mente è stata programmata per dubitare, non da Dio. La nostra mente è talmente influenzata dai pensieri negativi e dalle notizie negative che arrivano ogni giorno nella nostra vita che non è programmata per credere, ma il tuo cuore sì. E grazie a Dio,
Amen.
Dio non abita nella tua mente, ma nel tuo cuore.
Amen.
Ciò significa che quando tu dubiti nella tua mente, non significa che stai dubitando nel tuo cuore, perché il tuo cuore ti spingerà sempre sulle ginocchia a credere, a credere, a credere e a non perdere mai la speranza.
Amen.
E la parola di stasera è questa: anche se hai avuto una cattiva esperienza, questa non è una giustificazione per smettere di credere. Perché in un modo o in un altro Dio farà una via dove una via non c'è.
Amen.
La Chiesa pregava e la risposta alle preghiere fu l'uccisione di Giacomo. E questo è un episodio che a chiunque avrebbe, come si dice dalle nostre parti, tagliato le gambe. Quando ti arriva una risposta negativa, quando stai credendo per una cosa e quella cosa non accade, e che va esattamente nella direzione opposta di quella che stavi credendo, la prima reazione è: allora a che serve pregare? Allora a che serve credere? Allora a che serve gridare a Dio? Che serve che io mi dispero davanti a Dio? La risposta è questa: Dio non risponde sulla base della tua disperazione, ma perché ti ama, punto e basta. E anche se accadono cose che noi non comprendiamo, questo non significa che Dio non ti ama, significa semplicemente che non stai comprendendo quello che accade, ma questo non cambia chi è Dio per la tua vita. Amen? Ora Pietro si trovava in carcere e aveva quattro, dice qua al versetto, dice: dopo averlo arrestato, al versetto 4, lo misero in prigione e lo affidò alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, quindi dopo 3 giorni. Immaginate, c'erano 16 guardie, 4 turni di 4 soldati ciascuno, 16 guardie. Ma è scritto che una notte, versetto 5, mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Ora la notte, proprio prima che Erode lo facesse comparire in pubblico. Perché non prima? Sembra che a volte a Dio piaccia fare le cose all'ultimo momento. È vero o no? Non è sempre così, grazie a Dio. Non è sempre così. Ma a volte sembra che i miracoli arrivino sempre all'ultimo istante. La notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati. Meno male che dormiva. Era in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Quindi 2 dentro la stanza e 2 fuori dalla stanza a fare la guardia. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse ad una luce risplendente nella cella, e percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo: alzati in fretta. Voglio che tu dica alla persona accanto a te: alzati e fallo in fretta. Alzati e fallo in fretta, perché non c'è più tempo. Sapete quanto tempo perdiamo per cose stupide? Stupide? Avete mai calcolato il tempo che noi perdiamo lamentandoci? Se noi impiegassimo lo stesso tempo che per il quale ci lamentiamo per pregare, per leggere la Bibbia, per stare insieme ed edificarci, la nostra vita non sarebbe un po' migliore, sì o no? Quanto tempo perdiamo davanti alla televisione, davanti ai cellulari, a parlare, a parlare, a parlare, a discutere? Se prendessimo il 10% di quel tempo per dedicarlo al nostro cuore, alla nostra vita, al nostro rapporto personale con Dio, cambierebbero le cose, sì o no? Alzati in fretta, gli disse l'angelo. E nel momento in cui Pietro si alzò, attenzione a questo passo che è molto importante, nel momento in cui Pietro si alzò, la Bibbia dice, le catene gli caddero dalle mani. Le catene cadono nel momento in cui tu ti muovi, non prima. Le catene cadono e i legami si sciolgono, le catene si spezzano nel momento in cui tu decidi e dici: sì, Signore, io mi alzo. Sì, Signore, io obbedisco alla tua chiamata. Sì, Signore, decido di mettere la mia vita in allineata a quello che è il tuo volere. Non aspettarti un miracolo prima, Dio lo fa nel momento in cui tu fai un passo di fede.
Amen. Ecco, sì.
Molti pensano, Dio fai qualcosa e io mi muoverò. E Dio dice, no, tu fai qualcosa perché la mia via è già pronta.
Amen.
Dio non deve decidere di fare un miracolo, è il miracolo che sta aspettando noi. Poco fa parlavamo con Franco proprio di questo, sul fatto se Dio manda i miracoli dal cielo oppure no, e stavamo discutendo in maniera molto bella e molto edificante. Dio fa scendere i suoi miracoli dal cielo, ma siamo noi che dobbiamo gestirli e amministrarli. Perché ci sono cose che stanno aspettando noi. Vedete, il problema è che noi pensiamo che stiamo aspettando Dio, ma è Dio che sta aspettando noi. Metti in marcia, come disse Dio a Mosè. Quando Mosè andò da Dio e gli cominciò a lamentarsi, il popolo piange, il popolo si lamenta, il popolo sta mormorando e l'esercito è dietro, il mare è davanti. Signore, ma che affari, ci hai portato fino a qui, pare che ora tutto sta finendo. No, se Dio ti ha portato fino a un certo punto, Dio farà il resto. Dio non ha piacere che tu faccia una brutta figura, che tu sia letteralmente scandalizzato da una situazione, che tu venga letteralmente travolto dalle circostanze. Dio disse a Mosè, perché gridi a me? Di al popolo di mettersi in marcia. E in marcia dove se c'è il mare? In marcia dove se abbiamo l'esercito di dietro che ne sta seguitando? E dove? E Dio gli disse, stendi il tuo bastone e io farò il resto.
Amen.
Di al popolo di mettersi in marcia, perché ti lamenti con me? Non vi ho portato qui per farvi morire. Vedete, questo pensiero è costante e continuo quando noi leggiamo il momento in cui il popolo Israele esce dall'Egitto e continua a mormorarsi perché succedeva un miracolo e poi si bloccava, succedeva una cosa e poi si bloccava, succedeva una cosa e loro si lamentavano, succedeva una cosa, e noi vediamo in questo la progressione del soprannaturale. Si è iniziato a camminare per fede, non fermarti. Se Dio ha iniziato un'opera, non smetterla. Anche se non vedi, perché il miracolo è proprio dietro l'angolo. Quando noi leggiamo certe cose, dovremmo imparare una volta e per sempre che certi miracoli aspettano un nostro passo di fede. La stessa cosa successe quando il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa. Vi ricordate, doveva attraversare il fiume Giordano? E cosa è successo? Non è successo come quando fu con Mosè. Fu in un altro modo, ma è successo. Giosuè disse ai sacerdoti di portare l'arca a spalla e nel momento in cui loro misero, i sacerdoti misero il piede nel fiume, il fiume si fermò e loro passarono a piede asciutto. Dio, l'angelo disse, alzati in fretta, e nel momento in cui lui disse sì, le catene caddero. E ora? Va bene, ora le catene sono cadute. E ora? E l'angelo gli disse, cingiti e allacciati i sandali. Non puoi uscire in queste condizioni. Quando io aprirò la porta, perché io la aprirò la porta, tu devi essere pronto. Grazie. Quando io aprirò la porta, tu devi essere pronto per quello che sta per succedere. Vedete, noi a volte aspettiamo un miracolo, sentitemi per favore, io l'ho vissuto così tante volte. Uno dei problemi più grandi è se succedesse il miracolo veramente, saresti pronto? Molti stanno chiedendo e credono in Dio per avere un figlio, per in una situazione tremenda e particolare. La domanda è, sei pronto per una gravidanza? Sei pronto per gestire le notti? Sei pronto per allevare un bambino? Sei pronto per questo? Devi prepararti. Signore, mandami un lavoro. Dio non te lo manda se stai a letto. devi vestirti bene, devi sciacquarti la faccia, ti devi profumare, devi mandare dei curriculum e devi girare. E Dio ha preparato qualcosa di straordinario. Poi arriverà da un altro modo, in un altro modo Dio si servirà di un'altra persona, un altro lavoro che tu non avevi pensato, ma Dio già l'ha preparato. Situazioni dove hai bisogno di avere un colloquio con un medico particolare per un'analisi particolare, che devi, degli esami che devi avere, che devi affrontare, comincia a telefonare, chiedi alle persone, chiedi e ti sarà dato. Cerca, troverai, bussa e ti sarà aperto, ma non fermarti, perché nel momento in cui Pietro si cinse e si allacciò i sandali, egli fece così e poi gli disse: avvolgiti nel mantello e seguimi, è tempo di andare. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva alla città, ed essa si aprì da sola davanti a loro. Vedi, quando tu decidi, quando tu ed io decidiamo di seguirlo, Dio comincia ad aprire le porte in maniera soprannaturale, una dopo un'altra. E proprio quando hai deciso di mollare, proprio quando hai deciso di dire basta, non ce la faccio più, quello è proprio il momento in cui Dio sta per fare qualcosa di straordinario nella tua vita. Ricordate quando Gesù stava per moltiplicare i pani e i pesci? Credetemi, io in 30 anni ho visto moltiplicazione di tutte cose, tranne di soldi. Dio non moltiplica i soldi, perché non è un falsario. Ok? Dio moltiplica pane, Dio moltiplica pesci, Dio moltiplica riso. Ho visto Dio moltiplicare il gasolio nel motore di una macchina, o per il riscaldamento di una struttura. Ho visto Dio moltiplicare pasta e cibo in maniera incredibile. Quando avevamo soltanto mezzo chilo di pasta, dove abbiamo fatto mangiare almeno 30 persone, e la pasta non finiva mai e il condimento non finiva mai. Ma devi prepararti. Avevo un mezzo chilo di pasta, e ora come andiamo a mangiare? Dio diceva: prepara la tavola, fai venire le persone e falle accomodare. Signore, ma abbiamo mezzo chilo di pasta. Ah, e allora sei duro. Il miracolo lo devi fare tu, lo devo fare io. Tu lo devi fare. Allora tu fai quello che è il tuo compito. Organizza per il miracolo.
Amen.
Ricordate Gesù, prima di moltiplicare i pani e i pesci, cosa fece? Disse ai suoi discepoli: organizzate queste migliaia di persone in gruppi di decine, di cinquantine, di centinaia. Ma perché? Perché sta per accadere qualcosa, e quando accadrà il miracolo tutto deve essere organizzato e in ordine. Ma guardate cosa succede. Quando loro dissero: Signore, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, come daremo da mangiare a 5.000 uomini? Uomini, poi c'erano le mogli, poi c'erano i bambini, erano 15.000 circa, con 5 pani e 2 pesci. E Gesù disse: datemi i pani e i pesci. E dicevo: ah vabbè, allora stasera manco se mangia, allora manco per mangiare. E Gesù prese 5 pani e 2 pesci, dice la Bibbia, e alzati gli occhi al cielo benedisse 5 pani e 2 pesci, dice la Bibbia, e poi li restituì spezzati ai discepoli. Ora io voglio chiederti: quando i pani e i pesci si sono moltiplicati? Non si sono moltiplicati quando Gesù li spezzò e quando Gesù pregò. La benedizione era lì, ma la moltiplicazione avvenne nel momento in cui i discepoli cominciarono a privarsi del loro. Avevano 5 pani, e cominciavano a distribuire. Mentre distribuivano, dice la Bibbia, mentre davano, i pani e i pesci cominciarono a moltiplicarsi. Vedete, noi pensiamo che Dio debba fare prima il miracolo e poi noi godiamo di questo miracolo. Dio dice no, prima devi dare, devi fare il passo di fede, e mentre fai il passo di fede io farò cadere le catene, ti renderò invisibile alle guardie e comincerò ad aprire porta dopo porta, e tu ti ritroverai lì dove non avresti mai immaginato. Ma perché non l'ha fatto per Giacomo? Non abbiamo una risposta, io non ce l'ho, ma una cosa so, l'ha fatto per Pietro. E quindi l'incoraggiamento che noi possiamo avere da questo episodio non è semplicemente da un punto di vista personale, cioè Dio ha fatto e fa qualcosa per me, ma Dio aspetta che io agisca per fede. Vedete, ogni miracolo era preceduto da un'azione. L'angelo gli disse: alzati in fretta, e quando si alzò le catene caddero dai suoi piedi e dalle sue mani. Cingiti, allacciati i sandali, avvolgiti in un mantello e seguimi. Nel momento in cui Pietro decise di seguire l'angelo del Signore, qualcosa di miracoloso accadde nella sua vita. Ogni miracolo, ascoltate, questa è una chiave importante, ogni miracolo è preceduto da un passo di fede, da un'azione di fede. Ma cosa possiamo ancora imparare da questo? Grazie. Da questo episodio la Chiesa continuò a pregare. Circondati di persone che pregano per te. Non circondarti di persone cavallo. Non circondarti di persone che sì, vabbè, ora si muri. Consigliere, dobbiamo stare lontano. Sto dicendo una cosa: nei momenti di difficoltà, nei momenti di particolari, nei momenti della prova, nei momenti in cui c'è bisogno del miracolo, tu hai bisogno accanto a te di persone che ti dicono: ti sostengo io in preghiera, non preoccuparti, Dio sarà con te. Pietro andò dritto nella casa dove lui sapeva che stavano pregando per lui. Ricerchiamo il momento, questo momento insieme. Abbiamo opportunità durante la settimana di stare insieme, di collaborare, di stare, di avere momenti particolari dove possiamo credere, possiamo meditare la scrittura e dove possiamo ricevere da parte di Dio. Una delle cose importanti è: stai con persone, affida la tua vita a persone che tu sai che hanno una fede, che crede. Anche se magari in quel momento quelle persone non erano straordinariamente piene di fede, ma erano lì a sostenere Pietro e credendo in Dio: Signore, noi non sappiamo come tu lo farai, però sappiamo che tu lo farai. Amen. Ed è bello avere accanto persone alle quali tu puoi confidare questa cosa e dire: Dio deve fare un miracolo, stai con me in preghiera. Non semplicemente prega per me, non abbiamo semplicemente persone che pregano, abbiamo bisogno di persone che credono. Che non è a volte la stessa cosa. Molto spesso le persone pregano ma non credono. Affida la tua vita a persone che dicono: noi vedremo insieme la gloria di Dio in questa situazione, questa cosa si sbloccherà. Non è stata ancora scritta la parola fine in questa situazione, perché Dio ha l'ultima parola. Giacomo ucciso di spada era una cosa inspiegabile. Una cosa possiamo dire, dai, una cosa possiamo dirla: forse era arrivato il suo tempo. Vedete, noi pensiamo, noi non vogliamo mai separarci dalle persone che amiamo, mai. Qualche giorno fa eravamo a Napoli, una famiglia che abbiamo seguito in questo tempo ha perso un figlio qualche settimana fa, un figlio di 17 anni in un incidente stradale. Vi posso dire una cosa? L'incoraggiamento che abbiamo preso da questa coppia non l'abbiamo preso probabilmente negli ultimi anni da nessuno. Erano loro che stavano incoraggiando noi. E anche se a volte la mamma o il papà mi scrive e dice: Corrado, stiamo soffrendo perché ci manca, però abbiamo la certezza nel nostro cuore, il nostro figlio con il Signore ce l'ha fatto vedere. Dio ci ha dato dei sogni dove il nostro figlio ha deciso di stare con lui. Come tu vedi la vita di Giovanni Battista, morto a 30 anni perché è stato decapitato da Erode. Gesù, morto a 33 anni sulla croce. Stefano, il diacono della chiesa primitiva, un giovane che è stato ucciso, lapidato dai giudei. Quando tu vedi le vite di queste persone, alcuni dicono: Gesù, peccato, è morto a 33 anni, poteva vivere un po' di più. Qualcuno disse: no, io mi stupisco come lo abbiano lasciato vivere fino a 33 anni per quello che diceva e per come insegnava. È strano che non l'abbiano ucciso prima. E allora comprendiamo una cosa, che la vita non si può misurare in anni. La vita non può essere misurata con delle date. E che alla fine il valore di una vita non lo puoi misurare in quanto tempo una vita scorra. Il problema è morire avendo concluso l'opera, non avendo portato a casa una quantità di anni. Il concetto che la Bibbia ci insegna è questo: morire dopo aver compiuto tutto ciò per il quale siamo stati chiamati a vivere. Gesù ha detto: io ho finito il tempo, ho completato l'opera di mio Padre. Paolo lo disse: ho finito la corsa, ho osservato la fede, è arrivato per me il tempo di andare, perché per me il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. La vita non la puoi misurare in anni, la vita la devi misurare sulla base del piano e del progetto di Dio nella vita di ogni persona. Noi non siamo pronti a staccarci dai nostri affetti. Non lo saremo mai, perché siamo fatti di carne. Ma l'unica risposta che noi avremo è quando noi riusciamo a vedere le cose al di là del terreno, al di là delle cose terrene. Giacomo, meschino, osso, giovane, era arrivato al suo tempo. Pietro, no, non era arrivato al suo tempo. Ma una cosa è certa: avere una brutta esperienza non è la giustificazione per smettere di credere, per smettere di pregare e per smettere di continuare a reclamare che ciò che Dio ha iniziato in noi, Lui lo porterà a compimento. E se tu sei convinto che Dio ha iniziato un'opera in te e che ancora tu non, il paradiso può attendere, come diceva quel film, e che quindi non è arrivato ancora il tuo tempo, perché manco Signore tu vuoi da sopra. Ma non perché non ti ama, ma perché c'è qualcosa che tu devi compiere qui, in questa vita, in questo tempo, dicendo: ancora la mia vita non ha espresso tutto quello per il quale è stata creata, ancora non ho espresso tutto quello per il quale io sono nato, il motivo per il quale io sono nato. E allora significa che continuerò a credere. Ma ti hanno sbattuto una porta in faccia, continuerò a credere, perché prima o poi Dio aprirà una porta per me, e quando Dio apre nessuno la può chiudere. E quando Dio fa una via, nessuno ti può mettere degli ostacoli. Quando il fiume di Dio comincia a scorrere, non lo puoi fermare con nessuna diga. Nessuna forza umana può impedire alla forza di Dio di continuare a scorrere nella tua vita. Io vi chiedo stasera: ha Dio iniziato qualcosa in voi, sì o no? E allora qualunque esperienza negativa bisogna tenerla di lato, metterla dietro e dire: il meglio deve ancora venire, il meglio verrà, e quando verrà mi dovrà pure chiedere scusa. Qualcuno ha scritto. Il meglio sta per arrivare e io non smetto di credere, perché il mio Dio non mi ha mai preso in giro. Lui non mi ha mai illuso e non mi ha mai deluso. Alleluia. Io so che Lui ha iniziato una cosa e Lui la porta a compimento. Salmo 40. Ora concluderemo con questo salmo. Voglio concludere in questo modo prima di leggere il salmo. Ha Dio iniziato qualcosa in te, sì o no?
Sì.
E allora non mollare. Anche se hai visto cose brutte nella tua vita, potrai dire insieme a me che avrai visto anche cose belle. Hai visto come il diavolo vuole distruggerti e hai visto come il Signore vuole darti vita e vita in abbondanza. Hai visto che da quando hai dato la tua vita al Signore cose strane sono successe. Ma non aspettarti solo cose brutte, aspettati pure le cose belle. Questo ha a che fare con il rinnovamento della nostra mente. Io non mi aspetto solo porte sbattute in faccia, io mi aspetto che porte si aprano davanti a me. Io non mi aspetto soltanto che il diavolo sia arrabbiato e vedo opere di demoni. No, io non voglio vedere solo opere di demoni, perché se fosse così, che vita sarebbe? Quando Dio ti apre gli occhi, voglio che tu sappia che gli angeli sono molto più dei demoni. E se il nemico ha preparato dei tranelli per la tua vita, quanto più Dio, tuo Padre, ha preparato cose che occhio non ha mai visto, cose che orecchio non ha mai udito, cose che non sono salite mai in cuor d'uomo, ma che, dice Paolo, Dio ha preparato e tiene pronte per te. Ha Dio iniziato qualcosa nella tua vita? Allora permetti a Dio di continuare. Stanotte siamo tornati molto tardi, con Mary siamo stati da mezzanotte e mezza fino alle 3:30 di questa mattina a casa di nostri amici. È successa una cosa molto particolare e siamo dovuti correre. Eravamo a Palermo, siamo dovuti correre, non potevamo lasciarli in quel modo. E vedete, quando noi vediamo delle persone forti nella preghiera e forti nella fede, e poi vediamo i momenti deboli di queste stesse persone, due possono essere le cose. O decidi in quel momento di giudicarli e dire tutto quello che hai fatto vedere alla fine non è vero, oppure puoi credere, credo, come Dio crede verso ognuno di noi. Dio ci vede straordinari anche nei momenti della nostra debolezza. E Mary mi diceva una cosa: ho imparato ad apprezzare le persone non nei loro momenti quando tutte le cose vanno bene, ma nei loro momenti, nei momenti di debolezza, quando sono distesi a terra e non riescono più ad alzarsi, e vederli rialzare e riprendere forza nel Signore, quello è il più grande miracolo. Non quando tutti dicono alleluia, tutto a posto, no? Arriva il momento della botta. Siamo rimasti lì fino alle 3:30 del mattino pregando e credendo in Dio. E stamattina è arrivata la bella notizia. Non mollare mai. Perché se Dio ha preparato qualcosa, ha iniziato qualcosa, forse ci sarà da sudare, forse ci sarà da dormire un po' di meno, forse ci sarà da spendere un po' di più, ma una cosa è certa, vale sempre la pena investire nell'opera di Dio.
Amen.
Costa? Amen. C'è stato colui che ha pagato più di il prezzo più alto di chiunque qui dentro nella stanza. Allora, se noi possiamo in un modo o in un altro continuare la sua opera, è soltanto il nostro, è un onore ed è un piacere per noi. Incoraggiare le persone, stare accanto a loro e dire, anche nel momento in cui sono buttati per terra, dire: Dio non ha finito con te. Dio non ha, perché se Dio ha iniziato, Lui non ti sta prendendo in giro, Lui non ti illuderà. Dio ha iniziato una cosa e Dio la porterà a compimento, e finché tu avrai fiato nei polmoni, noi saremo accanto a te, ti sosterremo in tutto quello nel quale noi vediamo che Dio è coinvolto. Tu puoi contare nella nostra fede.
Amen. Alleluia. Prendi coraggio questa sera per la tua vita e per dare coraggio anche alla vita di altri. È mai capitato che eri così scoraggiato e nel momento di grande scoraggiamento Dio ti ha chiesto di incoraggiare qualcun altro? Salmo 40, leggiamolo tutti insieme in piedi, dai.
Ma che fo?
Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. E molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nell'Eterno. Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a quelli che si sviano dietro alla menzogna. O Eterno Dio mio, molte sono le meraviglie che hai fatto e nessuno può enumerare le cose che hai ideato per noi. Se dovessi proclamarle e raccontarle, sarebbero troppe per elencarle. Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, mi hai forato le orecchie. Tu non hai chiesto né olocausto né sacrificio per il peccato, e allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro sta scritto di me. Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea ed ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o Eterno, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia nel mio cuore. Ho annunziato la tua fedeltà e la tua salvezza e non ho nascosto la tua benignità né la tua verità alla grande assemblea. Non rifiutarmi, o Eterno, le tue tenere compassioni. La tua benignità e la tua verità mi custodiscano per sempre. Poiché mali innumerevoli mi circondano, le mie iniquità mi hanno raggiunto e non posso vedere, sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Degnati, o Eterno, di liberarmi. O Eterno, affrettati il mio aiuto. Siano tutti svergognati e confusi quelli che cercano di distruggere la mia vita. Siano respinti, coperti di vergogna, quelli che godono delle mie sventure. Siano spaventati a loro vergogna quelli che dicono ah ah, e si rallegrano e gioiscono in te. Tutti quelli che ti cercano, quelli che amano la tua salvezza, dicono sempre: magnificato sia l'Eterno. Quanto a me, io sono povero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. Dio mio, non tardare. Siamo qualche istante prima di concludere. Alleluia. Lui si prende cura di noi. Se in questo momento sentiamo di pregare per qualcuno accanto a noi, facciamolo senza problemi. Chiudi i tuoi occhi, stai nella presenza di Dio.
Perdonato
prima ancora che peccassi, io ero lì prima di te. Ci saranno acque da passare e fiumi da attraversare, ma sarò con te, non ti lascerò, al tuo fianco io sarò. Ci saranno fuochi da affrontare, tempeste da fronteggiare, ma tu ne uscirai, non fallirai, perché appartieni a me. Prima che tu amassi me, tu amassi me, Dio farà una via dove via non c'è, Dio farà una via, la farà per me. Dai, prendi per mano la persona che è accanto a te. Padre, noi ti ringraziamo stasera perché ci incoraggi sempre e ci dici non mollare, non mollare, non mollare. Non perdere mai la speranza, mai. Che tu hai iniziato un'opera buona in noi, tu la porti a compimento dentro di noi. E nessuno riuscirà a fermare la tua opera nella nostra vita. Tu che non ti stanchi mai, tu che ci rialzi sempre, con la tua grazia ineguagliabile. Padre, voglio pregare questa sera, che ognuno di noi questa sera esca da questo luogo e da questo tempo insieme con la piena e assoluta certezza che ciò che tu hai promesso tu lo mantieni, e che se anche non capiamo alcune cose che accadono nella nostra vita, questa non è una scusa per mollare, non è una giustificazione per perdere la speranza, perché le difficoltà del tempo presente non sono affatto da paragonarsi alla gloria che sta per manifestarsi nella nostra vita. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Grazie per la speranza viva. Grazie per la speranza genuina che metti dentro ognuno di noi. Grazie perché apri i nostri occhi nel mondo spirituale e ci fai vedere realmente che i nostri nemici non sono fatti di carne ed ossa. Grazie Padre, perché tu apri i nostri occhi e ci fai vedere la speranza posta davanti a noi, e ci aiuti a non mollare mai, a non mollare mai. Grazie per come ti prendi cura di noi, grazie per come continuerai a parlare ancora questa sera e per il resto di questa settimana. Grazie per i miracoli che vedremo, Padre, da domani in poi. cominciare da domani. Grazie per i tuoi miracoli, Padre. Grazie perché ai nostri occhi verranno risposte soprannaturali, la nostra testimonianza incoraggerà la vita di tanti altri che in questo momento sono scoraggiati, Padre. Grazie perché la speranza è contagiosa. Grazie, Padre, fai di noi persone che contagiano altri con la tua fede, con la tua speranza, con la tua gioia, con la tua pace, Padre. Oh, nel nome di Gesù ti ringraziamo per come ci sbalordirai, per come ci sorprenderai. Oh, dillo questa sera, dillo insieme a me, dillo al Signore: sorprendimi, Padre, sorprendimi nei prossimi giorni, sbalordiscimi. Voglio rimanere sbalordito dalla tua grazia e dalla tua potenza. E io lo so, i miei occhi vedranno, io lo so che i miei occhi vedranno, perché tu sei fedele, perché tu non mi abbandonerai mai. Grazie, papà, nel nome di Gesù. Amen, amen, alleluia, amen. Abbraccio almeno 2, 3, 4, 5 persone, abbraccialo con tutto il cuore e digli: tu in questi giorni vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Alleluia. Salutiamoci, abbracciamoci, facciamo la nostra offerta stasera. Facciamo la nostra offerta con tutto il cuore, diamo valore anche con la nostra offerta, quello che abbiamo ricevuto stasera. Alleluia. Bene. Sì, eccolo qua. Seguono da casa, dai, vi diciamo con tutto il cuore.